Zitto, prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
Con lei tra le braccia, tutta grondante di sangue, mi infilai di corsa entro il recinto dell'ospedale, passando da un cancello secondario che era semiaperto. Non so se ci fosse un custode, né se mi vide, né se mi gridò dietro. Nell'ansia che avevo di far presto non udii niente. Molti padiglioni sorgevano nel vasto giardino. Sempre di corsa, mi diressi al più vicino, salii la breve scalinata e fui nell'atrio. Passava un infermiere o qualcuno del genere, vestito d'un camice, e pareva avesse premura. «Senta», cominciai umilmente, «ma non sa leggere lei», rispose quello senza lasciarmi finire. «Questa è la clinica medica, non è affare per noi questo», e accennava col mento a lei, poveretta, tra le mie braccia, come fosse una merce o un bue, lei che forse stava per morire. Supplicai, «e dove, dove allora?» «Ma all'ingresso principale», esclamò l'infermiere scandalizzato, «al padiglione a ricovero», e pronunciò questo con queste parole solennemente, «in fondo al viale a sinistra». Mi precipitai per il viale. Le braccia per la fatica già mi ardevano. La sua testolina a ogni passo dondolava da una parte e dall'altra, come per dire «di no, lascia stare, tanto ormai è tutto inutile». HI chirurgia, vi descrivi a grandi lettere sulla facciata di una palazzina. Non esitai, ma sulla soglia stava una suora, bianca, visione consolatrice. «Sorella», dissi, «per misericordia, guardi». Una voce suave mi impedì di finire. «Ma signore, così non è possibile», fece la suora con cristiana pietà. «Se lei non ha il foglio di accettazione, qui non si può». «Ma non vede che delira, continua a perdere sangue», implorai. «Medicatela su, presto, per carità». «Non dipende da me, signore», rispose, e la voce si era fatta di colpo fredda e regolamentare. «È impossibile accettare una malata così. Non perda tempo, lei, piuttosto. Si rivolga al padiglione a ricovero». «E dov'è?» feci con la morte in gola. «Laggiù in fondo, lo vede? Quello dipinto di rosso». All'estremità remota del parco, tra le lacrime, allora vidi un edificio rossastro, piccolo per la lontananza. Restetti sbalordito. «Poveretta», mormorava la suora intanto. La voce era divenuta suave accarezzando la testolina insanguinata e scuoteva piamente il capo. «Povera, povera bambina!» Mi incamminai disperato. Oramai non ero più capace di correre. Fissavo pazzamente la macchia rossa lontana. «Quando ci sei arrivato?» «Ci sarei arrivato?» Ma qualcuno mi si faceva incontro. Era un uomo sulla quarantina, con barba, anche lui in camice bianco. Un medico, c'era da giurarlo. «Dove va lei in questo modo? Chi l'ha lasciata entrare?» Mi investì rudemente e pareva fissare, recriminando, le macchie vermiglie lasciate dietro a me sulla candida ghiaietta del viale. «Dottore, ma non vede?» balbettai. «Mi aiuti, me la prenda lei, la scongiuro». «Ma da che parte è entrato? Vuole dirmelo?» insistette lui, imperterrito. «Dal cancello», risposi, «dal cancello sono entrato». «Ah, per Dio!» Il suo volto si congestionò per la collera. «È questa la sorveglianza che fanno, razza di lavativi? Dimenticano i cancelli aperti adesso? Per Dio, se la pagheranno! E mi dica lei, da che cancello mi dica?» «Che cosa vuole che sappia?» risposi disorientato. E poi, per timore di averlo offeso, impaziente come ero di un suo aiuto, da quello là, era aperto!» E feci per proseguire. Mi trattenne per una spalla. «No, no, questa è una cosa da mettere bene in chiaro. Prima mi spieghi esattamente da che cancello è entrato». Al clamore della disputa, un altro intanto si era avvicinato. Anch'egli doveva essere un medico, a giudicare dall'aspetto, e autorevole anche. «Ne vuoi sapere una bella?» gli comunicò quello con la barba, al colmo dell'indignazione. «Questo bel tomo è venuto da un cancello. Adesso si entra come se fosse un mercato. Adesso si portano i malati come in casa propria». Sorrideva, misteriosamente compiaciuto. Il collega sopraggiunto e assentiva col capo, senza perdere la sua placidità. Poi con un dito toccò delicatamente la tempia di lei, svenuta, presso al lembo della ferita. Mi ritrassi, come se mi avessero toccato con un tizzone ardente. Il sorriso del medico si accentuò. Lo udì mormorare. «È compromesso il...» E poi una parola difficile che non riuscii a distinguere. «Che cosa è compromesso, professore?» chiesi. «Mi dica, mi aiuti, la prego, mi aiuti prima che sia troppo tardi». «Ma questo è l'ospedale», rispose estremamente signorile, conscio della propria sconfinata potenza. «Lo sai che questo è un ospedale, giovanotto? Non è mica un albergo. Ma spicciati piuttosto, muoviti. È là in fondo che devi andare». Mi mossi, meccanicamente. «E non mi vuol mica dire che da che cancello è entrato? Non c'è mica verso, non me lo vuol mica dire». Udì dietro di me vociferare il medico barbuto, ansioso di aprire un'inchiesta. E poi ancora, una bella incoscienza. Ero già lontano, correvo, correvo, chissà come, con lei tra le braccia, tutto aggrondante sangue. «Che il demonio vi sbrani!» ruggivo contro i medici, suore e infermieri. «Che la peste vi divori!» E lo so, avevano ragione. «La peste!» urlavo ancora. «Satana vi spolpi!»
back to school, ring the bell, brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens, I can tell that we are gonna be friends.
La tartana, che padron Nino Mo, dal nome della prima moglie, aveva chiamata Filippa, entrava nel piccolo molo di Porto Empedocle, fra il fiammeggiar d'uno di quei magnifici tramonti del Mediterraneo, che fanno tremolare e palpitare l'infinita distesa delle acque, come in un delirio di luci e di colori. Razzano i vetri delle case variopinte, brilla la marna dell'altipiano a cui il grosso borgo è addossato. Risplende come oro lo zolfo accatastato sulla lunga spiaggia e solo contrasta l'ombra dell'antico castello a mare, quadrato a fosco in capo al molo. Virando per imboccare la via tra le due scogliere che quasi braccia protettrici chiudono in mezzo al piccolo molo vecchio, sede della capitaneria, la ciurma si era accorta che tutta la banchina, dal castello alla bianca torretta del faro, era gremita di popolo che gridava e agitava in aria berretti e fazzoletti. Né padronino né alcuno della ciurma poteva mai supporre che tutto quel popolo fosse adunato lì per l'arrivo della Filippa, quantunque proprio a loro paressero rivolte le grida e quel continuo furioso sventolio di fazzoletti e berretti. Supposero che qualche flottiglia di torpedinerie si fosse ormeggiata nel piccolo molo e che ora stesse per levare le ancore, salutata festosamente dalla popolazione, per cui era una gran novità alla vista di una regia nave da guerra. Padron Nino Mo, per prudenza, diede ordine di s'allentasse subito la vela, si calasse anzi addirittura, in attesa della barca che doveva rimorchiare la Filippa. Calata la vela, mentre la tartana non più spinta seguitava a filare lentamente, rompendo appena le acque che, le chiuse entro le due scogliere, parevano d'un lago di madreperla, i tre mozzi incuriositi si arrampicarono come scoiattoli, uno alle sartie e uno all'albero fino al calcese e uno all'antenna. Ed ecco a gran furia di remi la barca che doveva rimorchiarli, seguita da tanti caichi neri che per poco non affondavano nella troppa gente che vi era salita e che vi stava in piedi, gridando e accennando scompostamente con le braccia. Dunque proprio per loro era, tanto popolo, tutto quel fermento, e perché? Forse per una falsa notizia di naufragio. E la ciurma si tendeva dalla prua, curiosa e ansiosa verso quelle barche accorrenti, per cogliere il senso di quelle grida. Ma distintamente si coglieva soltanto il nome della tartana. «Filippa! Filippa!» Padron Nino Mo se ne stava in disparte, lui solo, senza curiosità, col berretto di pelo calcato fin sugli occhi, dei quali teneva sempre chiuso il manco. Quando lo apriva era strabo, e a un certo punto si tolse di bocca la pipetta di radica, sputò, e passandosi il dorso della mano sugli ispidi peli dei baffetti di rame e della rada barbetta a punta, si voltò brusco al mozzo che s'era arrampicato sulle sartie. Gli gridò che scendesse e che andasse a poppa a suonare la campanella dell'Angelus. Aveva navigato tutta la vita, profondamente compreso dall'infinita potenza di Dio, da rispettare sempre, in tutte le vicende, con imperturbabile rassegnazione, e non poteva soffrire lo schiamazzo degli uomini. Al suono della campanella di bordo si tolse la berretta e scoprì la pelle bianchissima del cranio, velata di una peluria rossigna vaporosa, quasi di un'ombra di capelli. Si segnò e stava per mettersi a recitare la preghiera, allorché la ciurma gli si precipitò addosso con visi in furia di risa e grida da matti. «Zinini, Zinini, la gnà Filippa, vostra moglie, la gnà Filippa, è viva, è tornata!» Padron Nino restò dapprima come perduto tra quelli che così lo assaltavano e cercò spaventato negli occhi degli altri quasi l'assicurazione che poteva credere a quella notizia senza impazzire. Il volto gli si scompose, passando in un attimo dallo stupore all'incredulità, dall'angoscia rabbiosa alla gioia. Poi, feroce, quasi di fronte a una sopraffazione, scostò tutti e ne abbrancò uno per il petto e lo squassò con violenza gridando «Che dite? Che dite?» e con le braccia levate quasi volesse parare una minaccia, si avventò alla prua verso quelli delle barche, che lo accolsero con un turbine di grida e prestanti inviti tra le braccia. Si trasse indietro, non reggendo la conferma della nuova, e si volse di nuovo verso la ciurma come per chiedere soccorso o essere trattenuto. «Viva! Come viva? Tornata? Da dove? Quando?» Non potendo parlare, indicava la paratia, che ne tirassero subito l'alzaia. «Sì, sì!» E come il canapo fu preso a calare per il rimorchio, gridò: «Reggete!» Lo afferrò con le mani, scavalcò e come una scimmia, a forza di braccia scese lungo l'alzaia e si buttò fra i rimorchiatori che lo aspettavano con le braccia protese. La ciurma della tartana restò delusa, in orgasmo, vedendo allontanare la barca con padron Nino, e per non perdere lo spettacolo cominciò a gridare come indemoniata, e quelli dell'altare barchette e quelli dalle altre barchette s'accorse, perché raccogliessero il canapo e rimorchiassero loro almeno la tartana al molo. Nessuno si voltò a dar retta a quelle grida. Tutti i caichi arrancarono dietro la barca del rimorchio, ove in gran confusione il padron Nino Mo veniva intanto ragguagliato su quel miracoloso ritorno della moglie rediviva, che 3 anni addietro, nel recarsi a Tunisi a visitare la madre moribonda, tutti ritenevano fosse perita nel naufragio del vaporetto insieme agli altri passeggeri. E invece no, non era perita. Un giorno e una notte era stata in acqua, affidata a una tavola. Poi salvata, raccolta da un piroscafo russo che si recava in America. Ma pazza dal terrore. E 2 anni e 8 mesi era stata pazza in America, a New York in un manicomio. Poi guarita, aveva ottenuto il rimpatrio dal consolato e da tre giorni era in paese, arrivata da Genova. Padron Nino Mo, a queste notizie che gli grandinavano da tutte le parti, stordito, batteva di continuo le palpebre sui piccoli occhi. A tratti la palpebra manca gli restava chiusa, come tirata, e tutto il volto gli fremeva, convulso, quasi pinzato da spilli. Il grido di uno di quei caichi e le risa sguaiate di cui questo grido fu accolto: «Due mogli, Zininì, allegramente!» Lo riscossero dallo sbalordimento e gli fecero guardare con rabbioso dispetto tutti quegli uomini, vermucci di terra, che egli ogni volta vedeva sparire come niente, appena si allontanava un po' dalle coste nell'immensità del mare e del cielo. Eccoli là, accorsi in folla al suo arrivo, assiepati là, impazienti e vociferanti nel molo, per godersi lo spettacolo di un uomo che veniva a trovare a terra 2 mogli. Spettacolo tanto più da ridere per essi, quanto più grave e doloroso era per lui l'impaccio. Perché quelle 2 mogli erano fra loro sorelle, 2 sorelle inseparabili, anzi fra loro quasi madre e figlia, avendo sempre la maggiore, Filippa, fatto da madre a Rosa, che anche lui, sposando, aveva dovuto accogliere in casa come una figliola. Finché, scomparsa Filippa, dovendo seguitare a vivere insieme con lei e considerando che nessun'altra donna avrebbe potuto far meglio da madre al piccino che quella che gli aveva lasciato ancor quasi in fasce, l'aveva sposata onestamente. E ora? Filippa era venuta a trovare Rosa, maritata con lui, e incinta da 4 mesi. Ah sì, c'era da ridere veramente. Un uomo, così, fra 2 mogli, 2 sorelle, tra 2 madri. Eccole là. Là, sulla banchina. Ecco Filippa. Eccola là, viva! Con un braccio gli fa cenni, come per dargli coraggio. Con l'altro si regge sul petto Rosa, la povera incinta che trema tutta e piange, e si strugge dalla pena e dalla vergogna, fra gli urli e le risa, i battimani, lo sventolio dei berretti di tutta quella folla in attesa. Padron Nino Mo si scrollò tutto rabbiosamente. Desiderò che la barca sprofondasse e gli sparisse dagli occhi quello spettacolo crudele. Pensò per un momento di saltare addosso ai rematori e costringerli a remare indietro, per ritornare alla tartana, per andarsene via, lontano, lontano per sempre. Ma sentì, in pari tempo, di non poter ribellarsi a quella violenza orrenda che lo trascinava, degli uomini e del caso. Avvertì come uno scoppio interno, un intronamento, per cui le orecchie presero a rombargli e gli si offuscò la vista. Si ritrovò poco dopo fra le braccia, sul petto della moglie rediviva, che lo superava in tutta la testa. Donnone ossuto! dalla faccia nera e fiera, maschile nei gesti, nella voce e nel passo. Ma quand'essa, scioltolo dall'abbraccio, lì davanti a tutto il popolo acclamante, lo spinse ad abbracciare anche Rosa, quella poveretta che apriva come due laghi di lacrime i suoi grandi occhi chiari nel viso di diafano. Egli, alla vista di tanto squallore, di tanta disperazione e di tanta vergogna, si ribellò, si chinò con un singhiozzo nella gola, attorse in braccio il bambino di 3 anni e si avviò di furia gridando: «Adesso a casa! A casa!» Le due donne lo seguirono e tutto il popolo si mosse dietro, avanti, intorno, schiamazzando. Filippa, con un braccio sulle spalle di Rosa, la teneva come sotto l'ala, la sorreggeva, la proteggeva e si voltava a tener testa ai lazzi, ai monteggi, ai commenti della folla e di tratto in tratto si chinava verso la sorella e le gridava: «Non piangere, sciocona, il pianto ti fa male. Su, su, dritta, buona, che piangi? Se Dio ha voluto così, c'è rimedio a tutto. Su, su, zitta, a tutto c'è rimedio e Dio ci aiuterà». Lo gridava anche alla folla e soggiungeva, rivolta a questo e a quello: «Non abbiate paura, né scandalo, né guerra, né invidia, né gelosia. Quello che Dio vorrà, faremo. Siamo gente di Dio». Giunti al castello, che già le fiamme nel crepuscolo s'erano offuscate e il cielo, prima di porpora, era diventato quasi fumolento, molti della folla si sbandarono, imboccarono la larga strada del borgo, già coi fanali accesi. Ma i più vollero accompagnarli fino a casa, dietro il castello, alle balate, dove quella strada svolta s'allunga ancora con poche casupole di marinai, su un'altra insenatura di spiaggia morta. Qui tutti s'arrestarono davanti all'uscio di Padron Nino, ad aspettare che cosa quei 3 ora decidessero di fare. Quasi fosse un problema quello da risolvere così su 2 piedi. La casa era a terreno e prendeva la luce soltanto dalla porta. Tutta quella folla di curiosi, assiepata lì davanti, addensava l'ombra già cupa e toglieva il respiro. Ma né Padron Nino, né la moglie gravida, avevano fiato di ribellarsi. L'oppressione di quella folla era per essi l'oppressione stessa delle loro anime, lì presente e tangibile. E non pensavano che, almeno quella, si potesse rimuovere. Ci pensò Filippa, dopo aver acceso il lume della tavola già apparecchiata in mezzo alla stanza per la cena, e si fece alla porta e gridò: «Signori miei, ancora? Che volete? Avete veduto, avete riso, non vi basta? Lasciateci pensare adesso, sono affari nostri. Casa ne avete?» Così, investita la gente, si ritrasse parte di qua, parte di là dalla porta, lanciando gli ultimi lazzi. Ma pur molti rimasero a spiare da lontano nell'ombra della spiaggia. La curiosità era tanto più viva, in quanto che tutti erano noti l'onestà fino allo scrupolo, il timore di Dio, gli esemplari costumi di Padron Nino Mo e di quelle sue 2 sorelle. Ed ecco, ne davano una prova in quella sera stessa, lasciando aperta per tutta la notte la porta della loro casupola. Nell'ombra di quella triste spiaggia morta, che protendeva qua e là nell'acqua stracca, crassa e quasi oleosa, certi gruppi di scogli neri corrosi dalle maree, certi lastroni viscidi e algosi, ritti, abbattuti, fra cui qualche rara ondata si cacciava sbattendo, rimbalzando, e subito si ingorgava con profondi risucchi. Per tutta la notte da quella porta si proiettò il giallo riverbero del lume. E quelli che si attardarono a spiare dall'ombra passarono ora l'uno ora l'altro davanti alla porta e, gettando un rapido sguardo obliquo all'interno della casupola, poterono vedere dapprima i 3 seduti a tavola col piccino a cenare, poi le 2 donne inginocchiate a terra, curve sulle seggioline, e Padron Nino seduto con la fronte su un pugno appoggiato a uno spigolo della tavola già sparecchiata, intenti a recitare il rosario. Infine il piccino solo, il figlio della prima moglie, coricato sul letto matrimoniale in fondo alla camera, e la seconda moglie, la gravida, seduta a piede del letto, vestita, col capo appoggiato alle materasse, con gli occhi chiusi, mentre gli altri 2, Padron Nino e la gnà Filippa, conversarono fra loro a bassa voce, pacatamente, ai 2 capi della tavola, finché non vennero a sedere sull'uscio, a seguitare la conversazione in un mormorio sommesso, a cui pareva rispondesse il lento e lieve scabordio delle acque sulla spiaggia, sotto le stelle, nel buio della notte. Il giorno appresto, padron Nino e la gnà Filippa, senza dar confidenza a nessuno, andarono in cerca di una cameretta in affitto. La trovarono quasi in capo al paese, nella via che conduce al cimitero. Aereo sull'altipiano, con la campagna dietro e il mare davanti. Vi fecero trasportare un lettuccio, un tavolino, due seggiole, e quando la sera vi accompagnarono Rosa, la seconda moglie, col piccino, le fecero chiudere subito la porta. E tutti e due insieme, taciturni, se ne ritornarono alla casa delle balate. Si levò allora per tutto il paese, per tutto il paese, un coro di commiserazioni per quella poveretta così sacrificata, messa così da parte, senz'altro buttata fuori, sola, in quello stato. Ma pensate, in quello stato, con che cuore, che colpa ne aveva la poveretta? Sì, così voleva la legge, ma che legge era quella? Legge turca? No, no, per Dio, non era giusto, non era giusto. E tanti, il giorno appresso, risoluti, cercarono di far comprendere quella acerba disapprovazione di tutto il paese a padron Nino, uscito, più che mai cupo, a badare al nuovo carico della tartana per la prossima partenza. Ma padron Nino, senza fermarsi, senza voltarsi, con la berretta a barca di pelo calcata fin sugli occhi, uno chiuso e l'altro no, la pipetta di radica fra i denti, troncò in bocca tutte domande e recriminazioni, scattando: «Lasciatemi stare, sono affari miei!» Né maggiore soddisfazione volle dare a coloro che egli chiamava principali, commercianti, magazzinieri, sensali di noleggio. Soltanto con questi fu meno ispido e reciso. «Ognuno con la sua coscienza, signore», rispose. «Cose di famiglia, non c'entra nessuno. Dio solo e basta». E due giorni dopo, rimbarcandosi, neanche alla ciurma della sua tartana volle dir nulla. Durante la sua assenza dal paese, però, le due sorelle tornarono insieme nella casa delle balate e insieme, quiete, rassegnate e amorose, attesero alle faccende domestiche e al bambino. Alle vicine e a tutti i curiosi che venivano a interrogarle, per tutta risposta aprivano le braccia, alzavano gli occhi al cielo e con un mesto sorriso rispondevano: «Come vuole Dio, comare! Come vuole Dio, compare!» Insieme, tutte e due, col piccino per mano, quando fu il giorno dell'arrivo della tartana, si recarono al molo. Questa volta, sulla banchina, c'erano pochi curiosi. Padron Nino, saltando a terra, porse la mano all'una e all'altra, silenzioso. Si chinò a baciare il bambino e se lo tolse in braccio, e s'avviò avanti come l'altra volta, seguito dalle due donne. Se non che, giunti davanti alla porta, questa volta nella casa delle balate, rimase con padron Nino Rosa, la seconda moglie, e Filippa col piccino se ne andò quietamente alla cameretta sulla via del cimitero. E allora tutto il paese, che prima aveva tanto commiserato il sacrificio della seconda moglie, vedendo ora che non c'era sacrificio per nessuna delle due mogli, si indignò, si irritò fieramente della pacata e semplice ragionevolezza di quella soluzione. E molti gridarono allo scandalo. Veramente, dapprima tutti rimasero come storditi, poi scoppiarono una gran risata. L'irritazione, l'indignazione sorsero dopo, e proprio perché tutti, in fondo, si videro costretti a riconoscere che, non essendoci stato né inganno né colpa da nessuna parte, né da pretendere perciò la condanna o il sacrificio dell'uno o dell'altra moglie, moglie tutte e due davanti a Dio e davanti alla legge, la risoluzione di quei tre poveretti fosse la migliore che si potesse pretendere. Irritò, sopra di tutto, la pace, l'accordo, la rassegnazione delle due sorelle, devote, senza ombra di invidia né gelosia fra loro. Comprendevano che Rosa, la sorella minore, non poteva aver gelosia dell'altra a cui doveva tutto, senza volerlo. È vero, aveva preso il marito. Gelosia tutt'al più avrebbe potuto aver Filippa di lei, ma no, comprendevano che neanche Filippa poteva averne, sapendo che Rosa aveva agito senza inganno e non aveva colpa. E dunque? C'era poi per tutte e due la santità del matrimonio, inviolabile. La devozione per l'uomo che lavorava, per il padre. Egli era sempre in viaggio, sbarcava per due o tre giorni soltanto al mese. Ebbene, poiché Dio aveva promesso il ritorno dell'una, poiché Dio aveva voluto così, una alla volta, in pace senza invidia, avrebbero atteso al loro uomo che ritornava stanco dal mare. Tutte buone ragioni, sì, e oneste e quiete, ma appunto perché, così buone e quiete e oneste, irritarono. E padron Nino, mo, Il giorno dopo il suo secondo arrivo fu chiamato dal pretore per sentirsi ammonire severamente che la bigamia non era permessa dalla legge. Aveva parlato poco prima con un forense, padron Nino Mo, e si presentò il pretore al solito suo, serio, placido e duro. Gli rispose che nel suo caso non si poteva parlare di bigamia, perché la prima moglie figurava ancora in atti e avrebbe seguitato a figurare sempre come morta. Sicché dunque, davanti alla legge, egli non aveva che una sola moglie, la seconda. Sopra la legge degli uomini poi concluse: «Signor pretore, c'è quella di Dio, a cui mi sono sempre attenuto obbediente». L'imbroglio avvenne all'ufficio dello Stato civile, ove da allora in poi, puntuale, ogni 5 mesi, padron Nino si recò a denunciare la nascita di un figliuolo. «Questo è della morta, questo è della viva». La prima volta alla denuncia del figliolo, di cui la seconda moglie era incinta all'arrivo di Filippa, non essendosi questa rifatta viva davanti alla legge, tutto andò liscio e il figliolo poté regolarmente essere registrato come legittimo. Ma come registrare il secondo, di lì a 5 mesi, nato da Filippa, che figurava come una morta? O illegittimo il primo, nato dal matrimonio putativo, o illegittimo il secondo, non c'era via di mezzo. Padron Nino si portò una mano alla nuca e si fece saltare sul naso la berretta, prese a grattarsi la testa e poi disse all'ufficiale di Stato civile: «E scusi, non potrebbe registrarlo come legittimo della seconda?» L'ufficiale sgranò tanto gli occhi. «Ma come della seconda? Se 5 mesi fa...» Ha ragione, troncò padron Nino, tornando a grattarsi la testa. «E come si rimedia allora?» «Come si rimedia?» sbuffò l'ufficiale. «Lo domandate a me, come si rimedia?» «Ma voi che siete, un sultano? Pascià? Bey, che siete? Dovreste aver giudizio, per Dio, a non venire a imbrogliarmi le carte!» Padron Nino si trasse un po' indietro e s'appuntò gli indici delle due mani sul petto. «Io?» esclamò. «E che c'ho da fare io, se Dio permette così?» Sentendo nominar Dio, l'ufficiale montò su tutte le furie. «Dio, Dio, Dio, sempre Dio! Uno muore, è Dio. Non muore, è Dio. Nasce un figlio, è Dio. State con due mogli, è Dio. E finitela con questo Dio, che il diavolo vi porti. Venite ogni 9 mesi almeno. Salvate la decenza, gabbate la legge, e ve li schiaffo tutti qua, legittimi, uno dopo l'altro». Padron Nino ascoltò impassibile la sfuriata e poi disse: «Non dipende da me. Lei faccia come crede. Io ho fatto l'obbligo mio. Bacio le mani». E tornò puntuale ogni 5 mesi a far l'obbligo suo, sicurissimo che Dio gli comandava così.
We'll be right back. Ogni volta che mi capita di parlare con un bicchiere finisco con l'innervosirmi. Non ce n'è uno che non si lamenti per il fatto che durante il lavoro sia costretto a venire ripetutamente a contatto con le labbra della persona che sta servendo. Tutto questo compiangersi senza pensare a coloro che devono compiere servizi ancora più umilianti mi dà molto fastidio. Ma cosa pretendono? Che la gente beva acqua, vino e champagne servendosi di cannucce? Cosa dovremmo dire allora noi forchette? E i cucchiai? Noi sì che abbiamo il diritto di lamentarci e di nausearci, e gli spazzolini da denti, poveretti, non dovrebbero forse piangere ogni giorno il loro disgraziato destino? L'unico bicchiere al quale vanno tutta la mia comprensione e la mia solidarietà è quello che da un paio d'anni viene usato dal nostro comune padrone e datore di lavoro per riporvi ogni sera la dentiera. È così avvilito che un giorno o l'altro temo finirà per gettarsi dal comodino. Mi fa sinceramente pena e mi ispira anche una certa simpatia. Forse perché è molto scalognato e si lamenta meno degli altri. Ma i suoi fratelli no, proprio non li digerisco. Amano atteggiarsi a vittime e la cosa non mi va proprio giù. Noi forchette non solo veniamo lambite da quelle stesse labbra che in loro suscitano tanta repulsione, ma addirittura siamo costrette a penetrare molto più in profondità. Vorrei tanto che quei damerini provassero cosa significa trovarsi dentro quelle buie cavità così umide e invase dai residui della masticazione. Solo il pensarci mi provoca un brivido di disgusto. Il mio, bisogna riconoscerlo, è proprio un gran brutto mestiere. Per colmo di sfortuna, poi, mi è toccato in sorte di lavorare in un ristorante. In tal modo sono obbligata a servire ogni dì due persone diverse, una a pranzo e l'altra a cena. E sono rari i giorni in cui, eccettuato quello della chiusura settimanale del locale, vengo casualmente lasciata nel cassetto a riposare. La mia vita non è stata altro che un andirivieni incessante dal piatto alla bocca, un continuo immergermi in oscene aperture maleodoranti. Bocche sane, pulite e profumate, purtroppo non le ho trovate ancora. In tutte quelle che ho avuto la sventura di finire, fino adesso, ho scorto con ribrezzo solo protesi, carie e otturazioni. E l'alito? Non potete immaginare cosa sia l'alito della gente. Alcuni sono vere e proprie folate di gas micidiale. E comunque non se ne trova uno che sia veramente gradevole. Molte persone, è vero, usano determinati accorgimenti, quali pastiglie, spray o altro, ma il risultato, credetemi, non è mai eccellente. In qualunque bocca entriate, sentirete sempre, nella migliore delle ipotesi, quel non so che di acidulo che sale dal profondo. Immaginate poi quale travaglio debba affrontare entrando in quelle bocche, e il caso non è così raro come si potrebbe credere, il cui interno è molto simile ad una pattumiera dalla quale nessuno si prende la briga di togliere i rifiuti. Quando vengo introdotta in una di esse, maledico con rabbia impotente il malvagio destino che non mi ha fatta nascere coltello. E in quelle ripugnanti caverne aleggia immancabilmente un fetore che travalica qualsiasi immaginazione. Vi ristagna un che di putrido, un lezzo di sostanze in decomposizione, quasi un odore di morte, direi. Fortunatamente, il gesto che occorre per immettere il cibo nella bocca è abbastanza rapido e la mia permanenza in quegli orridi luoghi è brevissima. In caso contrario, il mio lavoro si trasformerebbe in una tortura insopportabile. Ho una lontana parente che, per sua disgrazia, presta servizio in un ospedale ed è certamente più sfortunata di me. Ma ci pensate, oltre a tutto quello che devo subire io, lei è costretta a sopportare l'angustia di dover penetrare in cavità orali spesso malate, con fiati infetti, gengive infiammate e palati guasti. Mi domando se questa è vita. E poi come ci ripagano? Normalmente i nostri proprietari se la cavano dandoci una pulitina veloce con acqua e detersivo. Solo in alcuni casi riceviamo il privilegio di essere collocate per qualche minuto nel cestello di una lavastoviglie, in mezzo a getti bollenti che rappresentano, è il caso di dirlo, una vera benedizione. Dopo ti senti rilassata e più leggera, come decontaminata. Sei di nuovo te stessa. Però dura poco, ti prende quasi subito l'incubo della cena che incombe o al massimo del pranzo dell'indomani. Non esiste via d'uscita da quella disperata condizione servile. Sono pochissime tra noi quelle che sono riuscite a scampare all'odioso destino che ci è stato assegnato e da tutte è stata riservata una sorte peggiore. Una mia gemella, a causa della disattenzione di un cameriere, è finita in uno dei grossi bidoni della spazzatura insieme agli avanzi del pasto di un'anziana nobildonna. Di lei non abbiamo saputo più nulla. Invece, una mia cuginetta, considerata in famiglia come baciata dalla fortuna per essere stata destinata a servire unicamente in qualità di posata da frutta, è stata irrimediabilmente piegata da un cliente distratto e nervoso. Il maître, storpia com'era, l'ha tolta dalla circolazione. Forse anche lei ha già concluso la sua breve esistenza nell'inceneritore comunale, oppure sta languendo nel deposito di un Robi Vecchi, in mezzo a 1000 oggetti rugginosi e inservibili. Come vedete, si tratta della tradizionale caduta dalla padella nella brace. Per quanto mi riguarda, non nutro alcuna speranza di uscire da questa esasperante routine. Mi sono rassegnata all'inevitabile e cerco di tirare avanti, giorno dopo giorno. Solo un miracolo potrebbe togliermi dalla condizione attuale, ma non esiste un santo protettore delle forchette, quindi è inutile illudersi. Maggiore l'illusione, più cocente la delusione, vi diceva quel saggio tegame di mio padre buonanima. E proprio per questo ho preferito la via della rassegnazione. D'altronde, in cosa volete che speri? In un ignoto cliente occasionale che per il gusto di un dispetto infantile o per cleptomania mi porti via di qua per ripormi tra le posate di famiglia? In teoria potrebbe anche accadere, ma a ragion veduta, chi volete che si prenda la briga di rubare una posata qualunque, un'anonima e dozzinale forchetta di vile metallo come me? Almeno fossi nata d'argento.
L'uomo consultò un taccuino. Entrò deciso nel grande palazzo, salì al primo piano, là dove c'era scritto «Direzione generale». Riempì il modulo. «Il signor Ernesto Lemora. Desidera parlare col signor dottor Lucio Fenisti. Oggetto della visita, motivi personali». Motivi personali. Fenisti restò in forse. Lemora era un nome sconosciuto. E quando un estraneo si annunciava coi motivi personali, non ne veniva mai qualcosa di buono. L'unica era di spedirlo a quel paese. Ma se poi... se veramente si trattava di cose riservate? Gli vennero alla mente un lontano cugino della moglie, un vecchio compagno di scuola, tutta gente capace di combinare dei pasticci. Ne possono capitare tante nella vita. «Che tipo è questo Lemora?» chiese all'usciere. «A vederlo, neanche male». «Che età?» «Sui 40 anni, direi». «Beh, fallo entrare». L'uomo venne, decente vestito grigio, camicia bianca pulita ma consunta, uno sgradevole R nasale di timbro levantino, scarpe così così. «Prego, si accomodi». «Mi perdoni, dottore», cominciò l'uomo a bassa voce, parlando fitto e velocissimo. «Mi perdoni se vengo a disturbarla. Sì, sì, lo so benissimo, dottore, quanto lavoro lei... Un solo minuto, l'assicuro. Vede, dottore, non mi sarei permesso se il commendator Limonta, suo vecchio amico, vero? Non mi...» «Commendator Limonta?» Fenisti non lo aveva mai sentito nominare. «Sì, il commendator Limonta, assessore all'istruzione, vada dal dottor Fenisti, mi diceva, un uomo di larghissime vedute. Può darsi che il suo progetto, mi diceva, ma del resto, chi non conosce i suoi meriti, dottore? E io capisco venire a disturbare una celebrità come lei, ma la vita purtroppo è dura, certo, non ho la presunzione. Però chissà, dottore, e forse potrei presentarmi a fronte alta se certe disgrazie e circostanze... Ma non le farò perdere tempo, se sapesse, dottore. Mia moglie è all'ospedale e il commendator Limonta...» «Limonta?» disse Fenisti frastornato. «Sì, l'assessore all'istruzione. Vede, dottore, non mi sarei permesso. Ah, se lei sapesse, il mio bambino, che spina. Qui, se tutti non conoscessero il suo gran cuore, questo mio progetto, vede, era già stato accettato dal ministero. Ma poi c'è stato un mio caro collega, parente della moglie del sottosegretario. Lei mi intende, vero, dottore? Sa come vanno certe cose?» Fenisti lo interruppe. «Mi voglia scusare. Purtroppo il mio tempo è limitato», guardò l'orologio. «Fra poco ho una riunione. Se lei volesse dirmi in che cosa io potrei...» «No, dottore», replicò l'altro, come il vischio. «Io non sono stato felice nell'esprimermi e il mio progetto si tratta, lei mi intende, il mio terzo figliolo colpito proprio la settimana scorsa da paralisi infantile. Lei, dottore, ha una così grande comprensione. Un caso raro, dice il medico, un caso difficile. Così mi trovo in un tale imbarazzo, un senso di mortificazione. Sì, dottore, lei involontariamente ha risvegliato...» «Io involontariamente cosa?» proruppe Fenisti esasperato. «Oh, non intendevo dire, per carità, mi scusi, sa, quando tante preoccupazioni non si è più capaci di parlare. Anzi, dottore, lei forse non crederà, dottore, ma io per lei provo un sentimento, glielo giuro, un vero affetto, sì sì, di gratitudine. Ma dottore, non mi guardi così, perché allora quel poco di coraggio, sa, avrei voluto illustrarle il mio povero progetto, ma vedo che, e poi non so cosa mi capita, dottore, oggi mi sento così agitato, sa, di fronte a una personalità come lei. Sì, quella santa donna di mia moglie mi dice sempre, purtroppo ieri è entrata all'ospedale, perché vede, dottore, chi le parla, dottore, è un uomo che ha lavorato tutta la vita, sì, onestamente posso...» Fenisti cercò di arginarlo, gli sembrava di sprofondare in un mare di nausea che lo intorpidisse lentamente. «Ma insomma, lei diceva, quel progetto, una proposta, sì sì, anzi dottore, la ringrazio fin d'ora per l'autorevole interessamento. Lei, dottore, è sposato, vero?» «Già», confermò Fenisti, torpidamente rassegnato. «Ah, la famiglia, che gran cosa la famiglia, anche il commendator Limonta, suo vecchio amico, vero grande amico, in certi casi l'amicizia, solo che si presentano delle circostanze tali, vede dottore. Sarà operata domattina, ma mi perdoni, caro dottore, lei forse è impaziente di conoscere quel mio tale progetto. Purtroppo è un'operazione delicata, il professore mi ha preso in disparte e... Mi scusi, me ne rendo conto. Una personalità come lei, dottore, può interessarsi di me che vengo qui...» «Perché?» Io... Sì, sì, dottore, siamo obiettivi. Un uomo come lei, con le responsabilità che lei, dottore, ha un mare di lavoro. Perché dovrei angustiarlo con le mie miserie? Se non altro per la gratitudine che provo uno sciagurato, una nullità come me. Ma non dica... No, no, dottore, la colpa è mia. Un senso di vergogna assoluta. E poi è giusto che si mantengano le distanze. E mentre io sto qua a tediarla, magari in sala d'aspetto molti attendono più importanti di me, magari una bellissima signora. E qui io seduto come se l'operazione di mia moglie, meno male che all'ospedale di Lecce. Di Lecce? Sì, dottore, è laggiù la poverina. Ma anch'io creda, dottore, da qualche giorno un ronzio nell'orecchio, una difficoltà di respiro. Sa, dottore, quando si è invalidi dalla grande guerra, Dio solo sa. Lucio Fenisti si sentì mancare il fiato, una nebbia dinanzi agli occhi, dietro la quale il volto del maledetto che parlava. Lentamente la mano sinistra cercò la tasca posteriore dei calzoni, dove c'era il portafogli. Come fu uscito dal palazzo, l'uomo si fermò a considerare il biglietto da 10.000 lire che pochi minuti prima non aveva. Fece un rapido calcolo mentale, scosse il capo, non gli bastava. Trasse un sospiro, consultò il taccuino, si incamminò a rapidi passi. Attraversò la piazza, percorse un tratto del grande viale. Entrò deciso in un altro gran palazzo. Ma qui l'usciere lo avvistò in tempo attraverso la vetrata. Con un segnale convenuto diede l'allarme interno. Automaticamente entrò in azione il dispositivo di sicurezza difensivo. Gli uscieri si appostarono alle porte della scala, chiusi tutti gli usci, tesi i nervi dei 300 funzionari di ogni grado. Già troppe volte lo scocciatore era riuscito a penetrare, seminando costernazione e rovina. Ma l'uomo lo sapeva. Solo pro forma chiese all'usciere di parlare col dottor Salimbene. «Oggi il dottor Salimbene è assente», disse l'usciere. «E il dottor Samaglia?» «Il dottor Samaglia è in commissione». «E il dottor Bè?» «Il dottor Bè è assente per malattia». «Oh, povero dottor Bè», commiserò l'uomo. «Me ne dispiace moltissimo». Se possibile, scattò via. Aveva fulmineamente avvistato il dottor Pratti, vice direttore del personale, che attraversava l'atrio d'ingresso. Prima che l'altro se ne accorgesse, gli fu accanto. «Oh, buongiorno, caro dottore, che fortunata combinazione! Proprio lei cercavo, vede, dottore, una proposta!» Pratti cercò di sganciarsi. «Sa, veramente una brutta giornata, un sacco di impegni. Per carità, non abbia paura, dottore, mi voglia scusare un solo minuto. Le assicuro, vede, dottore, non mi permetterei se l'ingegner Bernozzi...» «L'ingegner Bernozzi?» Pratti non l'aveva mai sentito nominare. «Sì, l'ingegner Bernozzi, assessore ai lavori pubblici. Vada dal dottor Pratti, mi diceva, un uomo di larghissime vedute che può darsi che il suo progetto, mi diceva, ma del resto chi non conosce i suoi meriti, dottore? E io capisco, non le farò perdere tempo, dottore. Se sapesse, purtroppo mia moglie è all'ospedale, l'ingegner Bernozzi...» L'uomo, come fu uscito sulla via, si fermò a considerare il biglietto da 5.000 lire che qualche minuto prima non aveva. Lo unì all'altro da 10.000, piegandoli con cura. Fece un rapido calcolo mentale e scosse il capo. Non gli bastava. Trasse un sospiro, si incamminò rapidamente. Svoltò a destra, percorse un centinaio di metri, si fermò dinanzi a una chiesa. Le labbra gli si piegarono a un mellifluo sorriso. Con decisione salì 7 gradini, aprì la porta e si trovò nel tempio. Di colpo il volto si atteggiò con punzione severa. La mano destra intinse la punta del dito medio nell'acqua santa e quindi tracciò il segno della croce. A piccoli passi silenziosi l'uomo si avvicinò all'altare. Come lo intravide nella penombra e lo riconobbe, Nostro Signore Dio ebbe un fremito e si nascose dietro una colonna. L'uomo avanzò imperterrito, pur con estremo rispetto, finché sbucò dietro la colonna e si voltò di scatto cercando. Più lesto ancora, Dio sgusciò dall'altra parte. Misteriosamente la sua misericordia infinita questa volta aveva un limite. No, non se la sentiva di sopportarle le preghiere di quell'uomo. L'uomo allora si spostò, cercando ancora. Ma per quanto inesorabile, con l'Onnipotente non ce la faceva. E nella sua diabolica sensibilità se ne rese conto. Il colpo gobbo non gli sarebbe riuscito, bisognava accontentarsi. Ci fu un impercettibile brusio fra i santi, titolari delle varie cappelle laterali. A chi sarebbe toccata? Con aria indifferente il fatale personaggio percorse a passi lenti le navate, simile al cacciatore nel bosco, con la doppietta imbracciata, pronto a sparare. Fu così rapido e inopinato nell'inginocchiarsi dinanzi alla terza cappella, a destra, che San Gerolamo, che la presiedeva, ne fu colto di sorpresa e non fece in tempo a sganciarsi. «Oh, veneratissimo San Gerolamo!» cominciò l'uomo bisbigliando. «Tu, colonna della chiesa, tu, sapiente dottore, mia moglie all'ospedale, tu che operi tanti miracoli e dispensi tante grazie, amabilissimo dottore, tu che con paterna premura l'operazione domattina, tu, celeste dottore, mio figlio, la paralisi, a te si leva, radioso dottore, la mia anima contristata, impenetrando...» Le invocazioni gli uscivano a fiotti serrati. 10, 15, 20 minuti, 30, 35, con la bava alla bocca, San Gerolamo disse sì.
E l'ultimo racconto sono tratti da Il Colombre e altri racconti di Dino Buzzati.
La seconda lettura si intitola La morte è la viva ed è tratto da Novelle per un anno di Luigi Pirandello. Jolene.
intitola Dramma di una forchetta di Maurizio Centini, è contenuto in Due lancette nell'inchiostro.
Well, I can easily understand how you could